Le 9.35, di nuovo una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. Come abbiamo annunciato nella nostra seconda interview, ci occupiamo di inquinamento relativo ad un bacino idrico fluviale che il sistema del fiume Merse. Parliamo della provincia di Siena nella prima parte, poi anche della provincia di Grosseto per quanto riguarda il Merse, ma l'episodio che oggi vogliamo sviscerare, perché poi il Merse è stato ed è tuttora sotto i riflettori per altre questioni che riguardano altri tipi di inquinanti minerari prodotti dal comprensorio minerario soprattutto all'altezza di Montieri, ma in questo caso qui si parla proprio di inquinamento dovuto ad acque non depurate e ha a che fare innanzitutto con il fosso Luco nella piana di Rosia, che poi sversa le proprie acque a questo punto non particolarmente pulite, per usare un eufemismo, nel Merse. Ricordiamo che il Merse è una riserva naturale e fa parte poi di un sito di importanza comunitaria nell'Alta Val di Merse, eccetera eccetera. Di tutto questo parleremo con vari ospiti, innanzitutto con il responsabile WWF di Siena, Tommaso Addabbo, che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, vogliamo spiegare che sta accadendo all'altezza di Rosia per quello che riguarda il Fosso Luco e poi di conseguenza il Merse?
Ma sta accadendo che l'acquedotto del Fiora S.P.A. sta effettuando delle misure straordinarie di mantenimento e di manutenzione appunto del depuratore e siamo stati contattati da dei cittadini della zona, appunto perché già da pochi giorni successivamente all'inizio dei lavori si era iniziato a sentire dei cattivi odori lungo tutte le campagne intorno a Rosia. E andando a vedere un sopralluogo, effettivamente quello che risultava è che era proprio evidente che gli scarichi, i reflui insomma urbani del paesino di Rosia, che sono comunque un discreto numero di abitazioni, mi sembra siano circa 3.000 abitanti, quindi si parla già di una discreta pressione in questi termini di prodotto, diciamo, di refluo, venivano praticamente dirottati nel fosso Luco, che è un piccolissimo fosso con una portata veramente legata soprattutto alle piogge, è proprio un piccolissimo fosso appunto.
Cioè venivano sversati sic et simpliciter praticamente.
Esatto, quello che appariva evidente già alla vista ma anche al segato dell'olfatto, diciamo, era proprio questo. Questa impressione poi chiaramente non è stata poi anche confermata poi da delle analisi dell'ARPAT, che hanno appunto rilevato che dopo l'inizio dei lavori le quantità, diciamo, i soldi sospesi, le quantità di riferimento dello stato delle acque erano, diciamo, 10.000 volte o migliaia di volte a seconda dei parametri visti, superiori alla situazione precedente.
Senta, diciamo. Dabba, quando è che voi avete avuto le prime denunce e dunque è scattato l'allarme e l'interesse?
Ma noi come associazione siamo stati contattati nel mese di gennaio, però i lavori sono iniziati a dicembre, cioè diciamo sono iniziati il campionamento dell'ARPA, diciamo, del 15 dicembre, poi i lavori sono iniziati prima, insomma.
Al momento la situazione qual è?
La situazione al momento, a quello che sappiamo noi, è rimasta la stessa, nel senso continuano gli sversamenti in prosecuzione dei lavori.
Ecco, voi descrivete il fosso come una fogna a cielo aperto.
Sì, esatto, non solo noi, insomma, diciamo, è l'ARPAT stessa che parla appunto, certo, di acque maleodoranti, acque gialle, schiume. Quindi
e queste poi vanno a confluire nel Merse.
Esatto, dopo praticamente il fiume, questo fosso Luco, diciamo un fosso molto piccolo che percorre qualche centinaio di metri e poi confluisce in un torrente Rosia e a sua volta dopo pochi centinaio di metri affluisce nel fiume Merse.
Ecco, WWF poi denuncia anche il fatto che questo ha un'immediata ricaduta sulla salute di alcune specie ittiche come il luccio ad esempio, no? Il periodo di riproduzione, poi il problema si estende a tutto l'ecosistema acquatico. Salutiamo il nostro altro ospite, Gabriele Berni, assessore all'ambiente e all'energia della provincia di Siena. Buongiorno assessore.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi innanzitutto. Allora, la chiamiamo subito in causa perché Addabbo, voi lanciate un appello, no, anche alle amministrazioni ad intervenire, a farsi carico del problema, no?
Esattamente, cioè il nostro auspicio prima di tutto è che si risolva il problema e poi eventualmente anche di verificare se ci sono state responsabilità, insomma chiaramente le due cose vanno avanti in parallelo. Chiaramente
allora,
il nostro obiettivo è primario, è ripristinare il buono stato delle acque.
Allora, sentiamo proprio su questo l'assessore Berni, cosa può fare, cosa sta facendo la provincia rispetto ad una situazione che viene descritta appunto anche su dati ufficiali dell'ARPAT come, diremo, se non disperata, insomma.
Ma guardi, innanzitutto grazie di nuovo per l'invito, insomma, per l'opportunità anche di affrontare un argomento delicato sul quale a mio avviso prima di tutto occorre la necessità di provare a contestualizzare, ovvero noi siamo di fronte a una questione che è quella relativa all'impianto di depurazione appunto di Rosia, che come dire ha nel corso del tempo manifestato delle criticità, e questo appunto relativo in relazione anche a quelle che sono le corrispondenze, gli atti pubblici e quello che i vari enti preposti e competenti si sono fra di loro insomma relazionati nel corso del tempo. Ovvero eravamo di fronte ad una esigenza, il fatto di provvedere ad un adeguamento funzionale di questo impianto, perché tradotto in una nella sostanza l'impianto era dimensionato per delle quantità ridotte rispetto a quelle che stava ricevendo oramai da un po' di tempo a questa parte, rispetto a quello che è l'incremento demografico che ha visto appunto, che ha interessato la comunità di Rosia.
Perché su Rosia c'è un carico demografico aumentato in quanto la gente va a abitare da quelle parti, come accade nel rispetto a centri vicini, a centri urbani più grandi, ma per questioni relativi alla difficoltà di trovare casa, affitti, o perché è una zona particolarmente ambita?
Perché è una zona che nel corso di questi ultimi tempi, per molteplici motivi, a mio avviso questa è una semplice considerazione personale, insomma una riflessione, un'opinione, per alcuni motivi che anche lei stesso insomma appunto richiamava, per la necessità di individuare un luogo dove credo che la qualità della vita insomma per tanti motivi sia molto elevata, un luogo che comunque ha tutti i propri comfort rispetto anche alla vicinanza alla città e anche la facilità insomma rispetto a quelli lì che sono i contesti del nostro territorio di raggiungerla, e forse anche lo dico così, lo metto un po' tra virgolette, anche la possibilità di trovare delle abitazioni a un costo forse più basso rispetto a quelle.
È un fenomeno che conosciamo benissimo su Firenze. L'ho precisato perché per i non seresi stiamo parlando di una delle zone più belle comunque del comprensorio serese, e questo naturalmente a maggior ragione ci ha, come dire, aguzzato l'interesse. Lei diceva allora.
La zona paesaggisticamente, dal punto di vista della qualità della vita, che ha dei livelli di eccellenza, che allo stesso tempo presenta tutti gli stessi comfort per la vicinanza appunto alla città.
Ecco, questo ad un certo punto
mi verrebbe da dire, come molte altre del resto nel contesto provinciale del territorio senese.
Certo, ad un certo punto però qui diciamo più persone, depuratore non adeguato, si fanno lavori.
Appunto, nel momento in cui è stato realizzato l'intervento, il nucleo abitativo, il centro urbano, vedeva la presenza di meno abitanti, e quindi all'incirca il dimensionamento del vecchio, mi piacerebbe definirlo così, impianto, era un dimensionamento che prevedeva un carico di circa 2.000-2.500 abitanti. C'era questa necessità, più volte segnalata anche da ARPAT, e su questo c'è stato un impegno forte, mi verrebbe da dire, da parte di tutte le istituzioni per provvedere all'adeguamento funzionale rispetto in maniera particolare alle capacità dimensionali dell'impianto stesso. E questo lo voglio sottolineare perché è un aspetto estremamente positivo che si fosse riusciti a introdurre nel piano degli investimenti in un periodo in cui tutti sappiamo che dobbiamo confrontarci,
certo,
con questa
ristrettezza
di risorse,
certo,
appunto nel piano di ambito, fra le priorità, l'intervento sull'impianto di Rosia.
Però la questione qui riguarda il fatto che mentre si fanno i lavori si sversa direttamente in un fosso, mi sembra di capire, e che no, al di là del fatto
quindi,
di dover...
Quindi, ecco, quindi mi piaceva contestualizzare,
certo,
per dire,
certo,
che l'obiettivo principale rispetto al quale anche noi stessi come amministrazione provinciale ci siamo anche mossi dietro le legittime preoccupazioni riportate appunto sia dalle associazioni ambientaliste ma anche dai singoli cittadini, però l'obiettivo principale sia quello di porre in essere quanto prima la fine dei lavori rispetto all'adeguamento, perché quello è, come dire, l'unico punto di arrivo per porre una soluzione definitiva, perché noi sapevamo già che nel passato, nonostante il funzionamento a regime dell'impianto, insomma, si verificavano appunto delle criticità.
No, ma questo è chiaro, assessore. La domanda è: si poteva fare altrimenti? Cioè, si potevano fare dei lavori che evitassero questi sversamenti così prolungati ed anche importanti in termini di quantità?
Guardi, noi se non vado errato, perché vado a memoria, i lavori sono iniziati con la comunicazione al novembre del 2011 e noi su questo ci siamo mossi subito dopo quello lì, che appunto, perché che cosa succede? Nella sostanza dobbiamo essere anche, perché nessuno credo abbia la necessità di nascondere nulla, siamo di fronte ad una fase transitoria e quindi anche a un'autorizzazione, diciamo, in deroga rispetto alla possibilità di realizzare quelli che sono i lavori che prevedono anche il bypass di alcuni passaggi all'interno dell'impianto. Questo cosa comporta e cosa ha comportato per noi? Ha comportato una richiesta di attenzione per far sì che si possano fare i lavori, che ovviamente significa trovarci di fronte per un periodo di tempo, e su questo noi ci siamo impegnati, abbiamo lanciato delle richieste che sono quello di velocizzare al massimo i lavori proprio per porre fine in maniera definitiva a quelle che erano le criticità su quel luogo determinate da quell'impianto, e allo stesso tempo abbiamo chiesto che venissero fatti, con una nota proprio anche del nostro ufficio, delle verifiche su quelle che sono state le attenzioni prese rispetto appunto al mantenimento della qualità delle acque in questo periodo. Abbiamo fatto un'ulteriore richiesta affinché venissero messi in campo tutti gli accorgimenti. Ora, su questo vedremo anche quelle che saranno le risposte fornite. Credo, chiudendo insomma questa prima riflessione, credo che comunque l'obiettivo nostro, la cosa più importante, è quella di chiedere la maggiore celerità possibile nella realizzazione dei lavori, perché sappiamo che nel momento in cui un impianto deve essere svuotato, si interviene appunto su alcuni pezzi del processo di depurazione,
qualche problema può intervenire. Allora,
l'impianto non funziona, a regime.
Sentiamo a Dabbo.
È necessario mettere in campo le maggiori cautele.
Assessore, sentiamo a Dabbo del WWF come valuta questa risposta da parte sua, se insomma l'ha convinta.
Sì, intanto saluto l'assessore Berni.
Ciao Tommaso, buongiorno.
Il discorso è molto semplice, nel senso che qui io sono personalmente convinto che ci siano comunque sempre le possibilità tecniche, visto che sono operazioni pianificate, di individuare delle strade alternative a queste, ma quello che andrà accertato è poi capire poi nell'esecuzione dei lavori se ci sono state delle difformità rispetto alle autorizzazioni, perché l'autorizzazione della provincia parla chiaramente che il gestore, in questo caso l'acquedotto del Fiora, doveva mettere in atto tutte le possibili cautele idonee a mantenere lo stato qualitativo del corpo idrico recettore, che quindi va verificato poi se questo tipo di clausola nell'autorizzazione è compatibile con la tipologia del progetto del lavoro, e questo è un aspetto tecnico che diciamo andrà
verificato.
Sì, mi condivido perfettamente la posizione di dover chiudere quanto prima questi lavori, insomma chiaramente il danno ormai è in atto e quindi va sicuramente tamponata la situazione, insomma questa è una cosa senza ombra di dubbio che
va fatta. Allora, assessore, entro quanto tempo riusciremo, dico nel senso di cittadinanza ampia, a risolvere la questione? Poi su questo che diceva Addabbo della difformità, no, nei lavori.
Ma guardi, allora, rispetto a quello lì che era il normale iter previsto, diciamo c'è un obbligo che è quello del giugno, previsto appunto dal piano di ambito, approvato dalla giunta regionale e quant'altro. Noi, appunto, ripeto, abbiamo formulato un sollecito affinché, vista la straordinarietà, diciamo, della circostanza, si provveda, anche lavorando in maniera straordinaria, al di là della ripetizione di parole, affinché insomma i tempi si
riducano,
si il più possibile.
Certo, il tempo in questo momento non aiuta, diciamo.
Su questo, ecco, lo dico, noi abbiamo fatto proprio nota formale, cioè abbiamo assunto un'iniziativa per capire come è possibile, abbiamo chiesto un cronoprogramma aggiornato dei lavori rispetto a quello che era stato presentato in sede di rilascio di autorizzazione, proprio per capire se ci sono le possibilità di velocizzare e se è stato e viene fatto tutto quanto è nelle possibilità per velocizzare al massimo la realizzazione dei lavori. Su questo attendiamo risposta, sulla quale confidiamo insomma sia una risposta che ha dei tempi estremamente estremamente brevi. Credo che su questo, insomma, come dire, ci dobbiamo impegnare tutti come istituzioni affinché insomma venga velocizzato il più possibile l'intervento. Abbiamo chiesto contemporaneamente, come diceva anche appunto a DAB del WWF, abbiamo chiesto anche cosa è stato fatto e cosa viene fatto nel momento in cui appunto si realizzano i lavori per mantenere la qualità dello stato appunto delle acque, e abbiamo ovviamente ribadito anche quello lì che era il concetto espresso che veniva richiamato nella prescrizione numero 5 dell'atto autorizzativo, dove insomma richiamiamo alla necessità di mettere in atto tutte le possibili cautele idonee a mantenere lo stato qualitativo del corpo idrico recettore. Ovviamente lo voglio dire perché
sì.
Mi compete anche fare un ragionamento di buon senso, ripeto, siamo di fronte ad un lavoro importante che punta a risolvere definitivamente il problema di una comunità, e
qualche problema ci può essere, dice lei.
Se mi può lasciar fare una critica, o se si vuole anche
sì.
Autocritica, senza nessuna difficoltà, ecco, su questo forse era necessario fare una comunicazione preventiva, cioè avvertire, guardate, in questo lasso di tempo come dire,
accadrà
ci sarà un periodo in cui molto probabilmente veniva già prescritto anche nel percorso autorizzativo, essendo un'autorizzazione in deroga, in cui è possibile che non vengano rispettati tutti i parametri individuati dalla tabella numero 1. Ciò non significa, e questo ovviamente non ho la competenza e non ho dati per entrare nel merito, perché sono proprio quelli che abbiamo chiesto, di verificare eventuali sforamenti della tabella numero 1 cosa abbiano effettivamente
comportato. Grazie.
Vediamo un'ultima cosa,
sì.
Se mi è consentito, ecco perché voglio sottolineare
veloce, perché poi abbiamo altri ospiti,
la positività dell'intervento, sapendo che una buona parte di tante realtà ad oggi non vedono ancora la presenza del depuratore. Verrebbe da citare alcune aree del Senese che non cito nominalmente, ovviamente, perché la carenza di risorse non permette a tutti di avere un impianto di depurazione, e quindi lo scarico avviene in maniera diretta, come anche altre realtà, insomma, parlando di Firenze.
Bene, la conosciamo insomma, benissimo.
Posso aggiungere giusto.
Grazie, assessore. Intanto salutiamo l'assessore, che dobbiamo liberare una linea per il prossimo ospite. Grazie, assessore Gabriele Berni, assessore all'ambiente e energia della provincia di Siena. Buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno. Arrivederci. Ciao, Tommaso.
A risentirci. Allora, Adab, WWF, ci dica.
Io, se posso aggiungere una battuta. Cioè, il discorso che ci siano delle realtà, appunto, in cui ancora, appunto, la depurazione non è attiva, non giustifica assolutamente il tipo, la tipologia di progetto che è stato messo in atto.
Anche perché se ogni volta si fanno affari i depuratori, poi.
No, esattamente. Dice... Cioè, il discorso è chiaramente un discorso di pianificazione che deve essere anche orientato a preservare alcuni delicati ecosistemi che sono lì intorno. Cioè, il problema è che il torrente Rosia e il fiume Merze, già appunto dopo pochi centinaia di metri dello sversamento, entrano proprio nel perimetro del SIC, che è un sito di importanza umanitaria, che è stato istituito appunto per preservare alcune specie e alcuni habitat di interesse conservazionistico europeo. Cioè, sono stati fatti gli studi scientifici che hanno individuato queste aree appunto nell'ambito di tutto il territorio europeo, degli spot, diciamo così, appositamente istituiti per tutelare certi habitat. Chiaramente in presenza di queste, diciamo, emergenze ambientali un minimo di pianificazione volta appunto a tutelare queste zone per quanto
necessiterebbe. Rimanga con noi ancora 5 minuti a Dabbo, intanto salutiamo l'architetto Fabio Massimo Rossi che è responsabile dell'Ambiente Siena, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, questa vicenda del Luco e del Rosia si poteva, e del MERS, si poteva gestire meglio?
Ma non so se sia la domanda esatta questa, comunque di sicuro dico, noi abbiamo cercato di, come Legambiente di Siena, abbiamo fatto un comunicato anche perché avevamo dei soci che ci informavano della gravità della situazione. Ora, io mi riferirei molto a un concetto, cioè il fiume Merse non è un fiume normale, insomma, come si dice, è un fiume che è una specie di santuario per alcune cose, che ha delle valenze naturali impressionanti e che è un ecosistema probabilmente delicatissimo che spesso, a volte anche neanche i senesi a volte forse riescono a comprendere esattamente, però la parte più intelligente dei senesi sa benissimo queste cose e quindi conosce che anche le particolarità e le difficoltà di questo ecosistema. Dunque, attualmente quindi la situazione, noi sappiamo che la situazione, ci sono questi lavori in corso, no?
Sì.
E che cosa deve fare un'associazione ambientalista? Fondamentalmente, se sollecitata da più parti, da più soci, insomma, no? Che dicono che il problema esiste, fondamentalmente noi abbiamo impostato un certo tipo di informazione e di campagna di sensibilizzazione su questo tema, cioè che questo è un po' il tema e il compito delle associazioni ambientaliste. Poi successivamente gli enti decideranno le loro cose e le parti tecniche. Dunque, noi come associazione appunto cerchiamo di determinare un livello di informazione, di attenzione e di partecipazione anche attiva, cioè è giusto che la popolazione sappia
però immagino di... è un'associazione ambientalista si fa anche un'idea, perché come almeno quello che abbiamo ricostruito è che qui c'è necessità riconosciuta da tutti di fare un depuratore, probabilmente nel fare un depuratore alcuni problemi si possono verificare, questo è nelle cose umane. È altrettanto vero che da 2 mesi praticamente, a quanto pare, il Luco viene interessato da sversamenti praticamente non filtrati. Quindi ci spostiamo su un terreno in cui forse il lavoro, ma su questo anche l'assessore Berni, no? Sia pure diceva qualcosa, forse tutti i lavori non sono stati fatti a regola.
Ora, diciamo sì, le affermazioni in questo senso dico, sono sempre un po' difficoltose. Io da Siena, cioè così, riesco a capire solamente che forse ci poteva essere una partecipazione e una diciamo così,
informazione
e anche una compartecipazione degli enti un po' migliori. Di sicuro ha giocato a questo. In questa situazione molto il problema della siccità che in inverno stranamente ha determinato tutta una serie di problemi. Noi sappiamo che anche la regione toscana addirittura sta facendo le riunioni per scongiurare la prossima siccità.
Sì, sì, certo.
Quindi,
ora un po' di neve dovrebbe aiutare. Senta, la volevo chiamare in causa anche per, in generale, lei ha parlato, è un termine che mi è piaciuto molto, di santuario per il MERS. Sappiamo che il MERS negli anni scorsi soprattutto è stato al centro di molte polemiche per sversamenti di arsenico eccetera, sì, eccetera, proveniente dalle miniere. Com'è la situazione ora da quel punto di
Ma
vista?
Da quel punto di vista lì, dunque, nel circa 10 anni fa, ora non ricordo esattamente, ci furono appunto dei problemi molto grossi relativi allo sversamento di una miniera nella zona di Campriano, se non me ne
ricordo. Sì, assolutamente.
Che è nella zona grossetana limitrofa alla provincia di Siena, cioè praticamente questa miniera era stata riempita di scorie, insomma, di tutti i tipi, e successivamente per problemi non so geologici, insomma, di tutti i tipi, questa miniera ha cominciato a sversare e fra le varie componenti c'era anche l'arsenico.
Ma la situazione attualmente è sotto controllo?
Dunque, senta, La parola sotto controllo io credo che sia sempre...
Spendiamola sempre, con grano salis.
Con grano salis, cioè nel senso ci sono, di sicuro c'è bisogno di una grandissima ancora attenzione su quel livello di quella miniera, perché anche se il costo ambientale, da quello che si capisce, è stato ripagato dall'ENI e dalla società Campriano Spa tramite l'interessamento della regione, che credo sia stato uno dei primi esempi in Italia addirittura, quindi di danno ambientale
ripagato
diciamo, credo.
Però è chiaro che la monetizzazione non risolve
tutto. È chiaro che la monetizzazione non risolve, è chiaro anche che l'attenzione su quel problema deve essere ancora molto concentrata e ancora molto molto, diciamo così, portata avanti, perché potrebbe essere un problema che riaffiora in qualsiasi momento.
Grazie all'architetto Fabio Massimo Rossi di Legambiente. Torniamo da Addabbo. L'architetto Rossi era più moderato, diciamo, no? Un pochino più attento ai toni, però sicuramente si poteva chiedere di più ad Acquedotto del Fiora.
Sì, sicuramente, ripeto, le responsabilità, se ci sono, dovranno essere accertate e magari si vedrà che sono anche distribuite, non solo, questa magari è una mia idea, però in ogni caso quello che sicuramente dovevamo dire l'abbiamo detto, e l'abbiamo detto supportato anche da dati dell'ARPAT, quindi nel senso non è che abbiamo esagerato più di tanto. Lo stato delle acque monitorato dall'ARPAT parla di praticamente, come abbiamo scritto nel comunicato, di una fogna a cielo aperto, insomma, quindi lo stato è questo. La situazione è pericolosa per lo stato dei luoghi e per la delicatezza appunto della situazione dal punto di vista ambientale.
Quindi... speriamo che si intervenga quanto prima. Addabbo, io volevo chiudere con lei brevemente con un concetto, perché noi ci siamo occupati di questa vicenda e può apparire minore, può apparire secondaria, proprio perché invece interessa un ambiente molto delicato, una delle zone più belle della regione Toscana, e siamo convinti che se cominciamo a perdere pezzi anche laddove gli equilibri ambientali sono stati più attentamente conservati, poi è più difficile intervenire anche dove invece, tra virgolette, le devastazioni sono procedute con un ritmo ben maggiore. C'è una considerazione che voi fate del WWF che mi sembra interessante e che vorrei svolgere proprio brevissimamente in conclusione, e cioè che in realtà il carico demografico su Rossia è cresciuto molto negli anni e, come spesso accade in Italia, i lavori infrastrutturali non vengono fatti se non dopo, e questo naturalmente poi finisce, oltre alle considerazioni dei carichi demografici che forse diventano eccessivi per alcune situazioni molto delicate, però il fatto stesso che poi le infrastrutture arrivino in un secondo momento è un ulteriore aggravante, no?
Sì, infatti l'inadeguatezza, diciamo, soprattutto degli impianti di depurazione in riferimento all'aumento del carico demografico non è un problema solo di Rosia, insomma purtroppo è un problema diffuso un po' su tutto il nostro territorio, proprio laddove negli ultimi 15 anni, diciamo, si è costruito in modo più intenso. E questo è un problema che rientra appunto a definire la situazione di non adeguatezza degli impianti di depurazione che ricordava prima l'assessore Berni.
Bene, speriamo che la situazione si risolva quanto prima, noi naturalmente monitoreremo. Nel frattempo grazie a Tommaso Addabbo del WWF Siena, grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi. 10:03, la linea torna alla conduzione musicale di Controradio. Rimanete con noi, una buona mattinata da Domenico Guarino.